Bene, vedete che le lezioni di martedì pomeriggio diventano una questione ristretta al salotto, tutte le lezioni poi diventano una questione ristretta al salotto, il pubblico va restringendosi, è una, come dire, la cottura funziona così, dal rosso diventa sempre più. E poi ci sono gli esami, i preappelli, che bisogna assolutamente prepararsi per gli preappelli, è normale, non mi impressiona. Ci sono domande? Cose che volete spiegate? La cronaca di oggi non ci offre granché. C'è soltanto un lungo editoriale di Travaglio che sul Fatto Quotidiano, che merita di essere letto e commentato. Poi sapete che io non ho molta simpatia per Travaglio, ho proprio una certa forma di antipatia, e l'ho visto sostenere tesi troppo infondate per essere attendibile. Ma quello che scrive merita di essere valutato. Dice: quando un tribunale ti dà torto e sai di avere ragione, impugni la sentenza e speri che i giudici di secondo grado te la riconoscono. Sì, funziona così. Bravo, hai capito come funziona. Così ci siamo sempre comportati, senza far tante storie. Ora però la sentenza del Tribunale Civile di Firenze, che dà torto al Fatto, cioè al sottoscritto e alla brava collega, imponendoci di versare lo spropositato risarcimento di 95.000 euro a Tiziano Renzi e creando un precedente che mette a rischio la sopravvivenza del nostro giornale, ci costringe a rivolgerci subito ai vostri lettori. È chiaro che può chiedere la sospensione fino a discussione dell'appello, per cui non è che li mandano gli esattori a casa il giorno dopo, c'è una sentenza che gli dà torto. Perché gli dà torto? Perché abbiamo smerda. Fermo restando che se l'esecutività del verdetto non sarà sospesa, non sospeso, pagheremo il dovuto e ci appelleremo per farci restituire i soldi fino all'ultimo centesimo e la nostra onorabilità, che comunque non può essere messa da bellina da manigoldi che si fanno scudo dell'impunità parlamentare e che se le bugie fossero reato sarebbero all'ergastolo. Ora, il signor Tiziano Renzi non è un parlamentare, punto. Secondo luogo, non c'è nessuna impunità dei parlamentari. Questa è una cosa che di continuo si ripete, no? Ah, i parlamentari non possono essere puniti. E non è così, questo è il regime, il vecchio regime prima di che fosse modificato la Costituzione in questa parte. Costituzione italiana, cosa ci dice la Costituzione italiana? Ci dice che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Questa è una norma che nasce nella storia costituzionale inglese, solita questione della guerra del Parlamento contro il re. Il re aveva fatto arrestare alcuni parlamentari della Camera Bassa in quanto lo criticavano. Hanno mandato le truppe e li hanno fatti arrestare. Da allora tutti i parlamenti del mondo, non so se quello cinese funziona così, ma mi interessa poco, pongono gli eletti al riparo di persecuzioni giudiziarie. Per che cosa? Per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Questa è la cosiddetta immunità parlamentare, che, e ripeto, è una caratteristica che hanno tutti i parlamenti e che non è una caratteristica che protegge il singolo parlamentare, è la caratteristica che protegge l'organo parlamentare. Si chiama Parlamento perché la gente ci può parlare e può dire quello che vuole e non può essere perseguita per le opinioni espresse e i voti dati. Chiaro? Questa è l'unica forma di immunità che peraltro hanno anche i consiglieri regionali, ma è tipico di un'assemblea elettiva poter parlare liberamente. Ci mancherebbe che anche i parlamentari dovessero essere attenti a quello che dicono, a documentare le loro affermazioni, eccetera. È un principio assolutamente riconosciuto, è riconosciuto in tutte le carte dei diritti del mondo. È successo adesso a San Marino, che è una repubblica, una parlamentare è stata denunciata, c'è una causa contro per una cosa che ha dichiarato in aula, è questo che ha mosso l'accusa a Lussemburgo, perché lui risiede a Lussemburgo, con un errore sulla giurisdizione clamoroso, ignora il semplice fatto che un parlamentare in tutto il mondo è libero di dire quello che pensa in Parlamento. Questa norma è stata abusata dai parlamenti nostri e soprattutto da alcuni parlamentari, i quali non è che dicono quello che pensano in aula, lo vanno a dire in televisione. Allora, un parlamentare che parla in televisione risponde come chiunque di noi, non è immune. Ma siccome oltre a essere tracotanti sono anche spesso ignoranti oppure un po' filibustieri, corrono subito in Parlamento dicendo mamma, mamma, proteggimi. Sgarbi ha prodotto 100 pronunce numero tondo, non ne dico 100 così, 100 di numero, della Corte Costituzionale su questo punto, perché lui va in televisione non controlla il suo bellissimo eloquio, dà del deficiente, del figlio di mignotta a destra e a sinistra, la gente ovviamente reagisce, perché è suo diritto difendere la propria onorabilità, lo querela e lui in tribunale dice ah, ma io sono parlamentare, e chiede al Senato, dove sta adesso, di impedire al giudice di procedere perché lui è parlamentare. Il giudice se ne frega, va avanti, conflitto di attribuzione tra Parlamento e giudice, Corte Costituzionale che deve dare due pronunce, una sulla ammissibilità e una sul merito. Tutto questo perché Sgarbi non controlla la sua lingua e abusa della protezione che gli dà l'articolo 68 primo comma, che non è, ripeto, una protezione per il signor Sgarbi che doveva può dire quello che vuole, è una protezione dell'organo, per cui quello che si svolge nell'organo è protetto, quello che si svolge fuori non è protetto. 100 casi, 100 sentenze della Corte che hanno detto marameo cucù, ma cosa vuoi? La Corte lo chiama nesso funzionale, ci deve essere un nesso funzionale tra la tua carica e quello per cui sei perseguito. Tu sei un parlamentare, quello che dici in Parlamento è protetto, se tu l'hai già detto in Parlamento lo puoi anche dire alla televisione perché è protetto quello che hai detto in Parlamento e questa è l'unica estensione. Se tu lo dici in televisione e poi vai a dirlo in Parlamento non è più protetto, per cui questa protezione è un ombrello abbastanza preciso, anche se la Costituzione si limita a dire quello, e l'altro è stato cucito, tagliato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Ma vi dico, 100 casi, 100 insuccessi della Camera del Senato, ma ogni volta la Camera del Senato paga un mio collega, anche bravo tra l'altro, un pacchetto di soldi per difendersi di fronte alla Corte, pur sapendo che perderà, per cui Sgarbi ci costa a noi, capito? Qual è la gravità del comportamento, ma non è la gravità della norma costituzionale, E non è affatto vero che la norma costituzionale protegga i parlamentari, protegge il lavoro in Parlamento, che è una cosa molto diversa. E poi continua così. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato di libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni. Questo non è un'immunità penale, o come dice lui, manigoldi che si fanno scudo dell'impunità parlamentare. Dov'è l'impunità parlamentare? A parte che Tiziano Renzi non era un parlamentare, no? Ma i manigoldi che si fanno scudo, chi sono? Ci sono i manigoldi che si fanno scudo? C'è una protezione parlamentare? C'è una protezione parlamentare per i voti espressi, allora che se la prenda con Sgarbi, che è un parlamentare che abusa di questa protezione, ma per le altre protezioni non c'è nessuna, per gli altri reati non c'è nessuna protezione. C'è una protezione, vedete, nei confronti delle limitazioni della libertà personale del deputato, del senatore, il quale non può essere arrestato, non può essere perquisito, non può essere intercettato, salvo non sia preso in flagranza. Se è preso con le mani nel sacco, non è più protetto, e se quando viene poi condannato non c'è nessuna protezione, finisce in carcere come tutti gli altri. Dov'è l'immunità? Capite? E se questa è la classica fake news che gira, no? Ah, i parlamentari sono immuni. Balle! Certo, uno può dire, questa è una bella protezione, tu non puoi essere intercettato, e quindi diminuiscono i mezzi di prova contro di te, e non può essere perquisito te e il tuo domicilio. Il tuo domicilio, che poi vedremo, è un concetto piuttosto esteso, vero? Ma questo ha un senso. Immaginate se un giudice, noi abbiamo giudici che ogni tanto anche sono al di là della linea di confine della tenuta psichica, c'è qualcuno che è da fuori di matto ogni tanto, tra l'altro, no? Come dappertutto. Non parliamo dei professori universitari. Starsene attenti. Immaginate un giudice che arresta 10 parlamentari, quelli che servono per fare la maggioranza al Senato, per esempio, e fa crollare un governo con una sentenza. Capite che dietro a questa norma c'è la separazione dei poteri. Tu puoi iniziare il tuo processo, li puoi mettere sotto accusa, puoi andare avanti con la tua accusa e le puoi condannare. Se la condanna è definitiva, finisci in carcere. Dov'è la protezione? Non c'è. Quello che non puoi fare è arrestarlo, perquisirlo, sequestrargli le carte e intercettare le comunicazioni, le sue comunicazioni, perché invece se uno parla con un intercettato non c'è problema. Non puoi intercettare il telefonino del deputato, ma se il deputato parla con un mafioso, la sua intercettazione vale. Capite come funziona? Non c'è nessuna immunità, c'è sempre un'attenzione a garantire la separazione dei poteri e il ruolo del Parlamento come portavoce dell'opinione pubblica. E in quello è l'unica protezione che di riflesso hanno i deputati. È sempre esistita. C'è stata una causa all'inizio del Novecento che secondo me andrebbe scoperta e ristudiata, in cui un senatore, un deputato, aveva scambiato una serie di insulti con non so se era il marito della sua amante o l'amante del suo marito, no, l'amante di sua moglie forse, sì. Allora non si usava avere mariti per i deputati, né le donne potevano essere deputate, però, bel mondo, non so. E in questa causa era finita, il deputato si era difeso dicendo io queste cose le ho dette al Senato, per cui non mi potete perseguire. E il giudice, che mi ricordo era il giudice civile di Verona, disse: bene, allora perché tu sei immune? Non perché ti chiami Pinco Pallo e sei senatore, ma perché appartieni a un organo che è immune. E perché l'organo è immune? Perché si fa prevalere la libertà di pensiero del deputato su qualsiasi altro limite, perché quello è il Parlamento. Allora questa immunità serve una funzione, che è quella di allargare il dibattito. Di conseguenza la stessa immunità va riconosciuta a chi dice che è cornuto il deputato. In qualche modo anche questa estensione dell'immunità rende pari le due parti e comunque collabora, coopera, serve alla estensione al dibattito pubblico. Una sentenza interessante che è stata subito cassata dalla Cassazione e non ha avuto più altro eco. Ma se io dovessi difendere qualcuno che è offeso dal deputato di turno e che gli dice quello che pensa di lui, direi farei di tutto per fargli riconoscere questo diritto. Il parlamentare non ha diritto di insultare, è immune in quanto membro del Parlamento, il Parlamento è immune perché è luogo del dibattito. Bene, e io lo insulto e partecipo all'estensione di questo dibattito. È un ragionamento che a me ha sempre colpito, anche se mi rendo conto che giuridicamente non funziona. Non ha funzionato, che non funzioni oggi, bisogna verificarlo. Allora, i manigoldi che si fanno scudo dell'impunità parlamentare, nome e cognome, e denuncia, caro Travaglio. Perché non è così che si fa informazione, questa è deformazione, questa è una delle voci delle fake news che alimentano il qualunquismo. Tanto loro sono protetti, bestie, chi chiede protezione? Chi è? Il signor Travaglio. E adesso vediamo che cosa succede. Cari lettori, sapete bene di essere l'unica nostra fonte di sostegno in tema di scudo contro le aggressioni. Non incassiamo soldi, bla bla bla, viviamo delle coppie e va bene, questo è vero. Ma purtroppo in Italia fare un buon giornale libero e indipendente che incontri il favore dei lettori non basta più. Il bombardamento delle cause civili, delle querele penali a strascico sta diventando insostenibile perché rende il nostro mestiere più pericoloso di quello del stuntman o dei kamikaze. Anche perché oggi, come dice Davigo è un importante magistrato che è stato capo di una corrente della magistratura, buona parte della magistratura è stata genuflessa dal potere politico, come nei suoi anni più bui, dai 50 agli 80, fino a Tangentopoli e Mafiopoli. Noi stiamo qui a gridare al complotto, non stiamo qui a gridare al complotto né a pignocolare per la persecuzione giudiziaria. Anzi, se avessimo scritto qualcosa di falso e / diffamatorio, come può sempre capitare in un quotidiano, avremmo già rettificato da un pezzo, senza attendere che Renzi, sarebbe senior, ci facesse causa. Ma non è questo il caso. Il signore in questione ci aveva intentato una causa da 300.000 euro per 6 articoli usciti tra il 2015 e il 2016. Il giudice gli ha dato torto per 4 articoli e ragione per un titolo e un articolo ritenuto corretto e due parole contenute in due miei commenti, per il resto contenuti corretti. Il problema è un problema serio, poi vediamo che cosa dice Travaglio, perché merita le cose guardate in concreto, perché in astratto il problema è serissimo. Io avevo un amico direttore di giornali e non si poteva passare un weekend in vacanza senza che l'avvocato gli telefonasse dicendo: guarda, è arrivata l'ennesima querela. È una cosa stupefacente questa. nel senso che il direttore del giornale è responsabile del giornale, per legge. Cioè risponde di tutto quello che il giornale pubblica. Non risponde solo il giornalista, risponde il direttore e Travaglio, oltre a essere quello che ha scritto, è il direttore del giornale. È ancora il direttore del giornale? Forse non più. Dove ha scritto chi il direttore? Comunque il direttore risponde, e risponde per culpa invigilando, nel senso che è suo compito vigilare su quello che il giornale pubblica. Questa è una norma introdotta dalla legge sulla stampa, che è del 1948 e che è stata votata dalla stessa Assemblea Costituente. Come dire, non è una norma fascista, come pure qualcuno ha detto, è una norma esattamente l'opposto, che è coeva e contestuale e coautoriale della Costituzione. E perché il direttore è ritenuto responsabile? Perché la stampa è lo strumento della libertà, non c'è dubbio. La libertà di stampa, la diceva già John Locke, era la garanzia del direttore Marco Travaglio, sul testardo, scusate, è la garanzia del free market of ideas, no? Il libero mercato delle idee, che è la base della democrazia. In America soprattutto libertà di stampa e democrazia vanno insieme. Ciò nonostante, la stampa è anche il mezzo di, è stato, era, fu forse, il mezzo di informazione più potente. Con un articolo sulla stampa tu rovini una persona. Tu dici di uno che è bancarottiera, e l'ha detto, e quello non ha più credito, va in bancarotta sul serio. Capite? Mi dite un industriale che lui è uno che è sull'orlo della bancarotta, lo distruggete. Non è che sia indifferente la parola, no? Ne uccide più la parola che la spada, non è una balla. Per cui che la stampa sia irresponsabile non è accettabile. La stampa risponde, ma risponde di che cosa? Dei reati commessi a mezzo stampa. Diffamazione, classicamente. La diffamazione è pubblicare una notizia non vera a danno di una persona. La persona subisce un danno. In un nostro sistema giuridico il danno sono sempre soldi. Non è che tu gli dici scusa e tutto torna come prima. Hai subito un danno e il giudice ti liquida il danno. Funziona così il diritto, è monetario, può piacere o non piacere, ma funziona così. Tu con la macchina vai e colpisci la borsa della spesa della signora, dentro la borsa della spesa c'era la sua statuina di Medjugorje, che tanto lei è fedele alla Madonna, e dice il danno è immenso. Sì, ma costa 5 euro e ti liquido 5 euro. È una cosa pesante questa, perché quando invece della statuina c'è un bambino, si comincia a dire quanto valeva quel bambino, che è una delle classiche cose dell'assicurazione. Di chi è figlio? È un figlio di uno zingaro qualsiasi, costa poco. Se è figlio invece di un grande architetto, costa molto. È allucinante questo? Sì, ma è. È il modo con cui si liquidano le cose. Se voi avete un Rolls Royce e vi danneggiano un Rolls Royce, vi liquidano molto di più che se avete una vecchia 600. È il valore della cosa, è come si stima il valore della cosa, è una questione molto contestata, ci sono i prontuari, i giudici sanno proprio il listino della spesa. Allora, quando uno si ritiene diffamato, non è che può dire Travaglio è una bestia e risponde con lo stesso insulto, come sarebbe quello della sentenza di Verona che dicevo prima. Il deputato ti insulta, benissimo, tu lo insulti. Siamo pari? Abbiamo tutti partecipato a questo bel dibattito tra cornuti, stanno scambiandosi del cornuto. Non è che Tiziano Renzi poteva dire Travaglio è un puzzolente bugiardo, no, rendendoli in servizio, anche perché Travaglio c'è un giornale e Renzi no, per cui il giornale è un'arma e chi ce l'ha ha un potere, il famoso quinto potere, no? E nessun potere può essere lasciato senza limiti gli abusi. Questa è una ragione evidente. Poi che sia un modo ormai inveterato, diffuso, pacifico, con cui i giornalisti vengono stoppati nel loro obbligo della notizia, quello di denunciarli per ricevimento di danni, è sicuramente vero. Non c'è caso in cui il giornalista non scopra il coperchio di qualche illecito e l'autore di questo sospettato illecito non dica io ti querelo, e subito dice l'avvocato querelo, tanto costa poco. Lui fa la querela viene messa sul tavolo del giudice e starà un po' in attesa di essere trattata. Nel frattempo magari si tratta, revoca, non revoca, ma comunque la stampa dice, il giornale tale dice che Roberto Bin è corrotto. Magari che qualcuno mi corrompesse, non ho mai avuto offerte recentemente. E Roberto Bin ha un giornale in cui dice il giornalista è un corrotto, siamo pari. Querele reciproche, voi capite che questo non è un buon sistema, perché la prima cosa che fa Roberto Bin, denunciato di corruzione, è a dire alla stampa oggi presento querela, e il giorno dopo qualcuno dice ma la querela non l'ha presentata, allora sono costretto a presentare querela e presento querela, e così è finito uno a uno. Tu mi dici di essere corrotto, notizie della stampa, e io ti dico ti ho querelato, notizie della stampa. Dopo mesi, dopo anni, il giudice decide chi aveva ragione e chi aveva torto. E voi capite che il giornalista, il direttore anzi, di un giornale che è fatto, si chiama Il Fatto, è fatto per denunciare, e gira sotto di continua reazione di querele. E capisco che siano esasperati, sbarra, preoccupati. Ma tutti i giornalisti, tutti i direttori del giornale più esattamente, girano con una pesante mole di querele. Buona parte di queste querele finiscono in niente, perché poi il giudice deve valutare se quello che è stato riferito era una notizia che aveva almeno il fumus della notizia, se era una notizia che aveva delle basi. E lì comincia a essere l'altro problema, quali basi, quali elementi di prova per essere sostenuta, o era una pura invenzione fatta per distruggere le persone, fango. Se è fango paghi, e paghi il danno prodotto, se era la notizia, quel formato della notizia, non paghi. Chi ti ha mosso querela paga le spese processuali, ma non risarcisce il giornalista, in questo c'è una sostanza. Questo è un gioco molto delicato, evidentemente delicato, stiamo parlando della libertà di stampa, cornerstone, la pietra miliare della democrazia, nella storia della democrazia è la pietra miliare della libertà di stampa, ma anche il pericolo dell'eccesso della libertà di stampa e quindi delle fake news e del fango conseguente. Che Renzi avesse chiesto una barca di soldi è normale, perché lì è l'avvocato che dice boh, adesso gli chiediamo una barca di soldi, che vengano liquidati 30.000 euro per notizie. Bisogna vedere cosa dice il giudice, io non ho la sentenza del giudice, per cui non sono in grado di valutare. Allora, ha stabilito il giudice, dice Travaglio, che il titolo e le mie due parole valgono 30.000 euro ciascuna. Il titolo da 30.000 euro è Banca Etruria, papà Renzi e Rosi, La Coop degli affari adesso è nel mirino del PM. Voi capite che questo, che a lui sembra un titolo neutro, non è affatto un titolo neutro. Tu stai dicendo che c'è un PM che sta indagando su papà Renzi e Rosi? Bene, questo è un fatto. Le indagini non sono segrete, no, per nulla. Che la Coop degli affari sia sotto mirino è un passo in più. Per cui stai dicendo che questi due fanno parte di un'associazione che è affaristica. Riguarda l'indagine vere sulla Coop Castelnuovese, che ovviamente faceva affari, che era stata appena perquisita e faceva capo l'ex presidente di Etruria. Aveva capito che era il titolo, è deviante. Stanno indagando su una società che ha necessità commerciale, per cui che faccia affari è obbligatorio, ma mettere nel titolo che la Coop degli affari è sotto mirino, gli affari non sono messi come notizia secca, sono messi per indicare che sotto c'è qualcosa. Era stata appena perquisita la Coop e faceva capo l'ex presidente di Etruria, Lorenzo Rosi, in affari con Luigi D'Agostino, a sua volta in affari con papà Renzi, che non era indagato. Tutto vero? No, non è tutto vero. Cioè, se io vado a comprare le mutande da Coin, sono in affari con Coin, ma tu, se si indagano Coin, non puoi dire preso dentro anche Roberto Ibin che è in affari con Coin, no? Voi capite che la notizia non è una notizia. Le mie due parole a 30.000 euro sono bancarotta e affarucci. Questa è un'altra notizia. In questo momento Tiziano Renzi era indagato a Genova per bancarotta di una società poi fallita, la CIL Post. Lui era un ex amministratore, se mi ricordo, di questa società, e quindi quando fallisce una società tutte le amministrazioni vengono messe sotto indagine. Che la società fosse fallita non era in discussione, mentre si trattava di stabilire se Renzi padre avesse commesso il reato di bancarotta. In seguito avrebbe ottenuto l'archiviazione, che naturalmente non riportò in vita la società fallita, ovvio, anche perché altri computati sono a processo per quella bancarotta. Il crack c'era, la condanna di Renzi per bancarotta no, e infatti non ho mai scritto che avesse commesso quel reato. Lui non ha scritto che abbia commesso quel reato, ma il suo titolo diceva Renzi indagato per bancarotta e una serie di commenti sugli affarucci tenuti, eccetera. Capite, si può discutere una vita, mi dispiace francamente per Travaglio, capisco che essere condannato non piaccia, è una cosa molto brutta, io non ho mai provato questa bruttezza. Però non c'entra niente, io sono stato indagato, l'ho saputo perché un giorno mi arriva una lettera dal Tribunale della Procura della Repubblica di Alessandria, dove ero stato membro di una commissione di concorso, e siccome c'era stata un'indagine a tappeto in giro per l'Italia su questi concorsi, il concorso dove ero io non è stato indagato, ma è arrivato la registrazione di tutta una serie di telefonate che facevano i professori universitari e alcune le hanno fatte anche a me. Io ho risposto sempre come risponde cortesemente Roberto Bin, mandandoli al loro paese, e alla fine il procuratore ha detto: io non faccio in tempo a vedere cosa c'è dentro in questi 15 faldoni e di conseguenza chiedo la prosecuzione dell'indagine. E io ho scoperto di essere indagato perché mi hanno notificato che l'indagine che mi riguardava era stata prorogata. E io ho detto bene, spero che mi sentano. Ma se un giornale avesse detto scandalo universitario, indagato Roberto Bin, io li avrei querelati, no? Avere quelle date nella misura in cui il titolo avesse fatto capire che io avessi dei capi d'accusa. Cioè, c'è modo e modo di dare la notizia. Allora, siccome allora papà Renzi era già allora papà di Renzi e Renzi era presidente del Consiglio dei Ministri, non molto simpatico a Travaglio, credo che l'antipatia fosse reciproca, tutto questo era un peso che era fatto per squalificare la onorabilità di Renzi figlio. C'è riuscito Travaglio? Danno l'ha fatto. Danno l'ha fatto, aveva ragione di farlo? No. E allora la responsabilità, tutto sommato, non la può negare. Uno deve essere responsabile dei propri atti. Se uno incide nella politica dando delle fake news, o meglio delle notizie regolari, ma con dei titoli che sono fuorvianti, corre il rischio di essere condannato, poi sarà il giudice d'appello vedere se ha fatto bene il giudice di primo grado, in base al principio che i giudici possono sbagliare, ma anche i giornalisti possono sbagliare. La differenza è che il giudice sbaglia perché sbaglia ad interpretare, c'è un secondo appello, il giornalista sbaglia perché certe cose le vuole sbagliare e non c'è un secondo appello, perché poi non c'è la smentita. Corno c'è la smentita viene un anno dopo, un piccolo trafiletto dice infondata la notizia diffusa il giorno tal dettagli, intanto il danno l'è provocato. Quante volte si è sentito che Renzi aveva le mani in pasta, che la famiglia Renzi e la famiglia Lotti e la famiglia Boschi erano tutte colluse, tutti in un progetto delinquenziale. Non è restato niente di questo castello d'accuse, ma il danno è stato fatto in nome della libertà di cronaca, della libertà di stampa. Capite? Sono coltelli. Non esiste la libertà di coltello, e se uno usa il coltello ne risponde. Se uno usa la stampa per fare politica, ne risponde. E non può pretendere di avere l'immunità. Lui sta pretendendo di avere l'immunità. Non c'è immunità. Tu rispondi davanti a un giudice, se poi il giudice sbaglia c'è tre gradi di giudizio. Però la cosa non può essere liquidata così semplicemente. I giornalisti non sono irresponsabili e la stampa non è irresponsabile, i direttori della stampa si chiamano direttori responsabili. Ogni giornale deve avere un direttore responsabile. Perché? Perché può produrre danno. E questo è il grosso problema. Ci sono stati episodi, qui cita quello di Sallusti, non voglio rievocare il caso Sallusti, ma ci sono stati degli abusi della stampa, notevolissimi. Sallusti è stato condannato al carcere, non è solamente meritava in piedi. Cercatevi in rete la notizia, così vedrete qual è l'antecedente. Devono stare un po' attenti. Bene, vorrei, posto che non ho nessuna voglia di parlare ancora della discussione tra il governo e la commissione sulla manovra finanziaria o su tutto quello che c'è e non c'è sulla manovra finanziaria, perché ancora non si sa esattamente, e soprattutto sulla parte che riguarda la depenalizzazione di alcuni reati, che è una cosa un po' preoccupante, però sono stufo di commentare queste cose che non interessano tanto. Volevo usare questo che mi manca, diciamo una ventina di minuti, per affrontare un problema che riguarda la forma di governo e che vi servirà per capire quello che succederà nelle prossime settimane. Cosa succederà nelle prossime settimane? Almeno due cose. Una è che il governo si deciderà di presentare la legge di bilancio, perché finora non l'ha presentata. Finora c'è una nota aggiuntiva del DEF, per cui uno strumento parlato di programmazione finanziaria in cui si dica poche pagine, per intenderci, e poi il decreto legge che è stato presentato credo oggi, decreto fiscale cosiddetto, decreto fiscale, c'è la firma in Mattarella nel testo condono fino a 100.000, c'è la firma in Mattarella, il che vuol dire che domani, oggi stesso, sarà in Gazzetta Ufficiale. Mattarella lo ha emanato, è un decreto legge, riscatto non certo, è un decreto legge, e il decreto deve essere emanato, e come vi spiegherò a partire da domani mercoledì, sì, devo spiegare, cominciare a spiegare questo, il decreto legge ha questa caratteristica, che entra in vigore subito, per cui viene pubblicato sulla GU oggi o domani, entra in vigore, lo decide anche il decreto legge il giorno stesso o il giorno dopo. Diciamo di conseguenza che se oggi è martedì viene pubblicato domani, potrebbe entrare in vigore giovedì. Cosa vuol dire che entra in vigore? Questo già lo sapete, e vuol dire serie generale 22 era ieri, per cui non c'è una Gazzetta Ufficiale in cui può essere pubblicato un atto di oggi. Fine. Non è ancora in Gazzetta Ufficiale. E diventa obbligatoria l'applicazione, cioè tutto quello che il governo ha deciso diventa legge. Poi va in Parlamento. E in Parlamento ha 60 giorni per essere convertito in legge. Il Parlamento interrompe le sue funzioni normali e deve dare precedenza alla discussione del decreto legge. È una vera maledizione, come vi spiegherò domani, perché ogni volta che il governo fa un decreto legge perché c'è urgenza, è come se saltasse la fila allo sportello dell'USL. Tu salti la fila e quegli altri hanno ad aspettare un turno in più, sei un mascalzone se lo fai. Il decreto legge è mascalzone perché tutte le altre leggi devono aspettare che venga convertito in legge il decreto legge, perché ci sono 60 giorni. Tutti hanno sempre detto abuso del decreto legge, domani vi racconterò, domani la prossima settimana, un po' la storia degli abusi dei decreti legge che sono stati notevoli, sempre motivati dall'urgenza. E la Corte ha cominciato a mettere una serie di limiti che dovranno essere affrontati anche da questo decreto legge. Sono tutte necessarie e urgenti le norme del decreto legge? Questa è una domanda necessaria, se no il decreto legge non è lo strumento giusto. La cosa triste è che questo che doveva essere il governo del cambiamento continua a fare quello che ha fatto tutti i suoi predecessori, nessuno si toglie da questa ignobile lista, e cioè non aspettare i tempi del Parlamento e anticipare le cose con il decreto legge, e che vuol dire che il Parlamento non fa altro che convertire i decreti legge, e tutto quello che io vi ho raccontato sul procedimento legislativo è un ricordo del passato. Le leggi parlamentari, c'è una tabella nel vostro splendido manuale, le leggi parlamentari, cioè quelle che sono discusse come normalmente il Parlamento e finiscono in Gazzetta Ufficiale secondo la forma della legge, sono una minoranza e sono quelle obbligate dalla Costituzione, cioè il Parlamento fa le leggi coperte da quella che questa mattina vi spiegavo essere la riserva di legge formale, bilancio, trattati e poco altro. Il resto delle leggi sono decreti legge convertiti, oppure sono leggi che il Parlamento fa per delegare il governo a fare delle leggi, che vuol dire che da molto tempo il nostro Parlamento sta, non dico rinunciando, ma attenuando quello che è il suo compito, essere l'assemblea legislativa. Si chiama potere legislativo perché fa le leggi. E questo potere si è trasferito sempre in più nelle mani del governo. In questo il governo del cambiamento è il governo della totale continuità. Se voi prendete le gazzette ufficiali, serie generale, ce ne sono anche poche pubblicate, e le sfogliate, vedete che sono tutti atti amministrativi, decreto atti amministrativi, 225 decreto atti amministrativi, tutti atti del governo, decreto legge, abbiamo finalmente un atto, una fonte primaria, decreto legge, disposizione per la città di Genova. Dentro in questo decreto legge non c'è solo Genova, si apprende, ma interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forlio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dai venti sismici, condono edilizio. Misure urgenti per eventi sismici verificatisi in Italia centrale, pochi articoli. Ulteriori interventi emergenziali. Tra gli altri interventi emergenziali, oggi leggevo sul Sole 24 Ore, e non qua, c'è anche un attenuamento della tenazione, ecco qui l'articolo, un'attenuazione dei limiti dell'atrazina e di altre sostanze che derivano dagli allevamenti di animali. Eccolo qua. Anche le diossine nei fanghi scaricati sui terreni agricoli. Emendamento dell'articolo 41 del decreto Genova. È un'attenuazione dei limiti per quanto riguarda l'inquinamento dei terreni agricoli. Si può scaricare più robazza in terreni, tanto le acque le beviamo noi e i prodotti dei terreni agricoli li mangiamo noi. E questa è una delle norme degli ulteriori interventi emergenziali. 46 articoli, non è un decreto legge da poco, che passa per il decreto Genova, ma per Genova in realtà gli articoli sono dall'1 all'11. Gli altri sono altra roba. E sono della roba che il governo ha messo direttamente operativa, poi dicendo al Parlamento entro 60 giorni la devi convertire. La cosa che vi capiterà di osservare nei prossimi giorni, adesso vedete sono tutti provvedimenti amministrativi, sarà come si comporta il Parlamento di fronte a questa situazione inedita, e cioè un governo che chiede ripetutamente di convertire in legge dei disegni di legge, mentre ha presentato qualche disegno di legge che resta nel frattempo un po' insabbiato, e che naturalmente deve affrontare il dibattito parlamentare. Allora, non c'è norma di questo decreto legge che non avrà l'effetto di alimentare i conflitti all'interno della maggioranza, è già preannunciata, cosa che c'è stato nei governi della precedente legislatura, no? Renzi aveva pochi numeri al Senato e ogni volta doveva trattare non con l'opposizione, ma col suo partito. E poi alla fine ha fatto la scissione, ma finché non ha fatto la scissione gli votavano contro e ogni volta doveva trattare, e trattando aveva bisogno di avere anche gli accordi con altri partiti, il famoso Verdini che andava in soccorso del governo, oppure qualche volta il centrodestra, comunque c'era di mezzo la frangia di centrodestra che aveva aderito alla maggioranza. Insomma, è un combattimento che bisogna affrontare alle Camere. Le Camere hanno 60 giorni di tempo, trascorsi 60 giorni il decreto decade, e se il decreto è un decreto che è portatore di indirizzo politico, come il decreto fiscale per esempio, se decade quello cade il governo, con molta probabilità, perché cade la manovra finanziaria. È obbligatorio questo, ecco, questo ve lo devo spiegare oggi perché vi fa capire quello che avverrà nelle prossime settimane, così almeno potrete capire cosa succede in Italia guardando il telegiornale, o meglio, ascoltando le notizie alla radio. Dice la Costituzione che il voto contrario di una Camera a una proposta del governo non comporta dimissione del governo. Per fortuna, perché che il governo soccomba nella votazione delle Camere è una cosa che succede frequentemente, anche perché le Camere non sono sempre nella loro composizione totale, no? Uno può anche andare a vedere chi è presente attualmente in dibattito alla Camera. Si collega, c'è il video e vedete che più delle volte le aule sono abbastanza deserte. Quando si tratta di votazioni di legge si riempiono un po', ma capita che il governo stia sotto. Non deve dimettersi. Quello che provoca le dimissioni sono soltanto dei voti di fiducia. I voti di fiducia sono blindati. Sono blindati dalle norme costituzionali. Allora, per votare la fiducia all'inizio del governo, il governo, una volta nominato il Presidente della Repubblica, giura e in quel momento è nell'esercizio delle sue funzioni. Immediatamente montano sulle macchine, sulle automobili, e vanno a Palazzo Chigi, dove sta il governo. Nel cortile del Palazzo Chigi c'è il Presidente uscente, con un bel sorriso sulle labbra e un campanellino in mano. C'è la cerimonia della consegna del campanellino. Si scambiano quattro battute velenose, dopodiché il Presidente del Consiglio con i ministri sale le scale e si chiude dentro e fanno il primo Consiglio dei Ministri. Ma il momento in cui c'è lo switch tra il vecchio governo e il nuovo governo è il giuramento. Poi il Presidente del Consiglio entrante controfirma il suo atto di nomina. È una cosa miracolosa, no? Tutti gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dal governo. Diciamola così, poi vedremo più in particolare. Se no, non sono validi. Allora, quando il vecchio Presidente sale al colle, cioè va dal Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, e rassegna le dimissioni, il Presidente della Repubblica le accetta, pregando di restare per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, la continuità del governo, finché non c'è il campanellino consegnato. Chi controfirma quelle dimissioni? L'accettazione di quelle dimissioni è contestuale alla nomina del nuovo governo. Ma il momento in cui il nuovo governo giura a essere governo è ancora il vecchio. Però non si vuole che sia il vecchio governo a dover controfirmare la nomina del nuovo. Immaginate che bello sarebbe, no? Un passaggio di consegna tra un presidente e l'altro, e il vecchio presidente deve firmare la nomina del nuovo. E da un caso del genere è sorta la famosa sentenza Marbury vs. Madison, 1803, che ha segnato la storia degli Stati Uniti, perché questo problema non è solo da noi, sono formalismi, ma sono formalismi sostanziali. E allora è successo che nella nostra prassi tutti gli atti del Presidente della Repubblica per la nomina del nuovo governo, essenzialmente conferire l'incarico al nuovo Presidente, l'incarico formale del governo, sono orali. E sono orali per evitare i problemi della controfirma. Sembrano stupidaggini, ma non lo sono affatto. Allora immaginate che c'è la crisi di governo. 5 Stelle, che hanno il partito di maggioranza relativa, decide di fare il governo col PD. Mettiamo ipotesi, PD, vabbè. Fanno il governo col PD e nominano un nuovo presidente. Voi immaginate cosa potrebbe succedere se tutti gli atti di gestione di questa crisi dovessero essere fermati dal presidente uscente? Capite? È un problema. Allora, gli atti sono tutti orali fino al momento della nomina, accettazione e dimissione del vecchio presidente e nomina, decreto di nomina del nuovo governo. A controfirmare questi atti è il presidente entrante, che solo dopo aver controfirmato ha un atto che lo nomina. Nel momento in cui lo firma non è il presidente. Però dai, non facciamo sottigliezze. Questa è la prassi a cui siamo approdati per delle ragioni abbastanza evidenti. Entro 10 giorni il governo deve presentarsi alle Camere. In quei 10 giorni elabora il programma di governo. Non è nella pienezza dei poteri, perché la pienezza dei poteri ce l'ha soltanto quando ottiene la fiducia, e la fiducia è votata da ciascuna Camera separatamente su una mozione che è un atto parlamentare, per cui ci sono dei parlamentari che presentano la mozione di fiducia e deve essere motivata, dice la Costituzione, perché con quel documento la Camera e il Senato possono integrare il programma di governo. Il governo va a leggere un programma e il Parlamento gli dice sì, va bene il tuo programma, lo approviamo, però tieni presente che c'è l'esigenza 1, 2, 3, 4. Questo è lo strumento che la Costituzione dà alle Camere, perché l'indirizzo politico non appartiene al governo in Italia, ma appartiene a quello che si chiama il continuum tra Parlamento e governo. È il rapporto di fiducia tra le due Camere. Per cui è chiaro che il governo è la guida del programma politico, ma il programma politico è condiviso tra Camere e governo. La votazione di questa mozione di fiducia è fatta con regole tutte particolari. La maggioranza è sempre relativa, per cui i sì devono superare i no, non ci sono maggioranze assolute e altre cose, ma il metodo di voto è unico, è particolare ed è l'appello nominale. Il presidente della Camera estrae dal bussolotto una lettera e incomincia da quella lettera la chiama dei deputati o dei senatori. Il rito si ripete uguale nelle due Camere perché noi abbiamo il bicameralismo perfetto. E tutti si presentano, entrano in un tunnel per la segretezza del voto. Scusate. Non c'è un voto segreto, è appello nominale, c'è la chiamata e ogni tanto c'è delle buchi e nome per nome uno si alza e dice sì o no, se è favorevole o contrario al governo, e questo serve per attribuire la responsabilità alle persone. Ogni deputato è chiamato e pubblicamente dice se appoggia o ostacola o vota contro il governo o si astiene. Questa è la regola sia per creare il governo, per istituire il governo, per dargli la fiducia, sia per destituire il governo e votargli la sfiducia. È il procedimento uguale e contrario. Chiamata, mozione motivata, chiamata e voto palese. Per cacciare un governo bisogna buttargli la sfiducia. Questa è la regola. La prassi ci dice che nessun governo della Repubblica, ma nessun governo neanche del regno precedente, andandomi più in là c'è qualche caso dubbio, è caduto per una mozione di sfiducia. Nessuno. Perché quando un governo capisce che non c'ha più la maggioranza, e lo capisce perché glielo dicono, si dimette spontaneamente. È comprensibile perché così si evita che sul governo si sviluppi un dibattito. Si sa già quale risultato sarebbe alla fine, che il governo viene bocciato. Ma il dibattito provocherebbe una chiarificazione dei motivi per cui non c'è più la maggioranza, per cui la coalizione si spacca e si maledice reciprocamente e il conflitto che c'è nella coalizione diventa pubblico e non più riparabile. Per cui non sarebbe possibile dopo 15 giorni dire vabbè, però ci vogliamo sempre bene, abbiamo fatto un nuovo contratto di governo e ci ripresentiamo con un nuovo governo. Questo sarebbe ostacolato da un dibattito pubblico. Gli unici due casi, già ve l'ho accennato, e contrari a questa prassi, sono entrambi opera di Romano Prodi. Romano Prodi fece una cosa deliberata, cioè sfidò il Parlamento, dicendo: io non c'ho ragione di dimettermi, so di non avere più la maggioranza, ma voi lo dite agli italiani e lo dite apertamente agli italiani, sarete chiamati uno a uno e risponderete del vostro voto. E secondo me è stato un grande comportamento responsabile. Ovviamente poi è uscito dalla politica, poi è rientrato e poi è riuscito e non si è fatto più vedere, perché è chiaro che questo ha esacerbato alcuni rapporti politici. Lo ha fatto quando è stato costretto a dimissioni nel 98 direi, sì, pensando che si sarebbero convocate le elezioni, nuove elezioni, perché allora vigeva un sistema elettorale che indicava la coalizione obbligatoriamente, per cui la disfida era tra due coalizioni e ognuno indicava il candidato presidente, per cui Berlusconi ha sfidato e battuto due volte, Prodi ha sfidato e battuto due volte Berlusconi, non è vero che Berlusconi vinceva sempre, contro Prodi ha sempre perso, e di conseguenza lui pensava: negata a me la fiducia, si va alle elezioni. E invece non si andò alle elezioni, D'Alema decise di salvare la patria e anche di bombardare la Serbia, già che c'era. E così l'operazione voluta da Prodi finì niente. Allora fu Rifondazione, ma Bertinotti, a togliere l'appoggio al governo. Nel 2008 successe la stessa cosa, ma quella volta fu Mastella. Ma fuori da questi due casi, il governo ha spessissimo presentato una questione di fiducia, e voi vedrete che in questi decreti legge, anche se loro dicono noi non siamo come quelli di prima, noi non forzeremo il Parlamento, poi siccome 60 giorni sono 60 giorni, non è che diventano di più, perché c'è il governo del cambiamento, avranno l'urgenza di chiudere. E come si fa a chiudere? Semplice, si massacra il Parlamento. Per porre la questione di fiducia, di solito unita a un maxi emendamento, è un modo per bloccare la discussione del Parlamento. Si vota il documento del governo su cui il governo mette la fiducia, lo delibera in Consiglio dei Ministri, obbligatoriamente, per cui non è il Presidente del Consiglio, ma il Consiglio dei Ministri che decide di mettere la fiducia, e poi viene comunicato all'Aula, di solito dal Ministro dei Rapporti con il Parlamento, e questo condiziona il procedimento decisionale dell'Aula, perché costringe a votare con voto palese e appello nominale, assumersi le responsabilità. Ed un modo con cui la maggioranza tiene coesa se stessa, perché se uno della maggioranza vota contro, lo deve dire pubblicamente e immediatamente gli tagliano le gomme, lo espellono del gruppo, non lo fanno rileggere, lo minacciano, insomma, quelle cose carine. Questo è il meccanismo. E con questo meccanismo il governo, minacciando di fare suicidio, cioè di dimettersi, perché è obbligato a dimettersi se la votazione è negativa, forza la mano al Parlamento nel approvare le cose che interessano il governo. Nella discussione sulla conversione del decreto legge questo è assolutamente normale, è diventato assolutamente normale, ed è diventato assolutamente normale anche nella discussione della legge di bilancio. Per cui da qui al 31 dicembre avremo questa notizia che il governo ha posto la questione di fiducia. posto la questione di fiducia, ultima cosa, su una proposta che fa lui. Per cui il Parlamento discute tutti gli emendamenti al decreto legge, sta facendo una legge nuova, la legge parte con un articolo unico, il decreto legge allegato è convertito in legge, punto. Questo incomincia la discussione e naturalmente si discute il decreto legge allegato e nella legge di conversione vengono messi tutte le modifiche di emendamenti al decreto delegato. E questo dura tutta la lunghezza. Se sono 47 articoli per il decreto Genova, sono 47 articoli che devono essere discussi dalle due Camere, in commissione, in aula, articolo per articolo, con tutti gli emendamenti, 60 giorni di tempo. Ce la facciamo? Dubito, è difficile, se non strangoli il Parlamento. E per strangolare il Parlamento ci sono alcuni sistemi di discussione stritolata, si dà pochissimo tempo a ogni gruppo di esprimere la sua opinione, ma poi c'è lo stratagemma del maxi emendamento, cioè al 50° giorno il governo interviene dicendo: bene, presento un emendamento, questo emendamento è lungo quanto il decreto legge, ok? Con tutte le modifiche che mi sono venute in mente come governo, o che ho accetto perché ho visto che hanno la maggioranza nell'Aula, io le prendo dentro in un articolo unico, 47 diventano un articolo unico, e quindi un unico documento su cui tengo la fiducia. Fine della discussione. E lo stesso viene fatto per la legge di bilancio, solo che la legge di bilancio tendenzialmente è fatta da qualche migliaio di articoli che vengono spiallati, sostituiti da un articolo unico o qualche volta da due, perfino da tre articoli, per cui abbiamo l'articolo 1,1442 che non c'è una sua rubrica, perché i commi non hanno una rubrica, non hanno un titolo, mentre gli articoli sì, ma l'articolo unico è provvedimenti di spesa, seguono 1400 ex articoli diventati commi senza rubrica, in cui si dice: il capitolo tal dettagli della legge tal dettagli è aumentato a questa cifra, sono soppressi i seguenti interventi, quelli della lettera A, B, C, F, H della legge tal dettagli, articolo tal dettagli. Uno la legge e dice: non ci ho capito niente. Ci si mette un anno a capire che cosa ha fatto la legge finanziaria, e quando finalmente uno dice: ho capito tutto quello che hanno fatto, ne arriva un'altra, e questa è la paralisi degli uffici. Ma questa è la prassi dal 1996. 94, 95, 96 direi. Siamo da 20 anni più, 22, che in Italia si approvano le leggi finanziarie, cioè la manovra che tocca tutta la legislazione di entrata e di spesa. Dentro ci sono anche pezzi di riforma, i concorsi per la scuola, i ruoli della scuola, di tutto. Non potete immaginare quanta roba ci sia dentro, e tutto questo viene approvato con unica votazione, mozione di fiducia, questione di fiducia e articolo 1. Per cui questo pomeriggio vi ho raccontato, perché quello che vi ho raccontato stamattina non è vero, non era riferito alla Repubblica Italiana. E però, vedete, non è che io lo dico tranquillamente, perché queste forme, come questa mattina vi dicevo, sono forme poste a garanzia. Il Parlamento è là per discutere le cose pubblicamente. Se tu togli questo strumento, fai fuori il Parlamento, perché cosa vi paghiamo noi 1000 senatori e deputati? E siccome costano, verrà fuori il cretino che dice: non c'è bisogno di mantenerli, sopprimiamoli. Non potranno farlo, perché sono i principi supremi della Costituzione, per cui dovranno rassegnarsi a mantenerli. C'è già la proposta di dimezzarli. Non mi vede necessariamente ostile, no? Ma non è la soluzione del problema. La soluzione del problema andrebbe nell'uso degli strumenti, ma come vedete gli strumenti continuano a essere usati esattamente come li hanno usati tutti i governi precedenti fino alla notte dei tempi, la sera dei tempi, se non la notte dei tempi. Ciao, ci vediamo domani.